Seconda parte di Extra Live, Vito Biolchini in studio, Antonio Benoni. La parte tecnica si chiama Speed, anche se poi dovremmo dire SPED perché significa sportello, età evolutiva, disturbi specifici dell'apprendimento. L'ho aperto a Cagliari, la cooperativa Passaparola. Carmela Pilloni ne è una delle animatrici. Ciao Carmela.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, che cosa sono appunto i disturbi dell'apprendimento, così in sintesi?
Sì, si tratta di disturbi specifici dell'età evolutiva, da qui l'acronimo DSA, che riguardano essenzialmente l'apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo. Quindi parliamo di dislessia, di disortografia, di disgrafia e di discalculia.
Nel vostro sito cooperativapassaparola.it si può accedere ad una parte in cui ci sono le domande, diciamo, più frequenti che possono essere fatte. Sostanzialmente questi disturbi riguardano i bambini, immagino.
Sì, riguardano appunto i soggetti in età evolutiva, quindi possiamo dire che sono appunto disturbi evolutivi perché sono presenti fin dalla nascita, ma sicuramente sono le caratteristiche più evidenti e si osservano quando i bambini entrano a contatto col mondo della scuola, per cui entrano in contatto con quelli che sono gli apprendimenti formali. È lì che si osservano le maggiori criticità.
Perché uno sportello? Perché probabilmente non è semplice accorgersi, e quando ci si accorge di qualche disturbo non si sa cosa fare.
Esatto, ci sono a volte delle difficoltà nel riconoscimento delle difficoltà che caratterizzano questi disturbi, e sempre più maggiormente la scuola, che è anche maggiormente formata, osserva queste difficoltà e quindi richiede, appunto, per poi mettere in atto delle strategie più efficaci dal punto di vista didattico, che vengano appunto fatte delle valutazioni, quindi dei percorsi di valutazione per osservare queste difficoltà e appunto poi progettare, che poi è questo il senso di una valutazione, progettare dei progetti di intervento o di aiuto.
I casi aumentano oppure si ha una capacità maggiore di riconoscerli?
Allora, possiamo dire che, se dobbiamo dire un po' di numeri, in una classe media di 20-25 bambini possiamo trovare uno o due bambini che presentano un disturbo specifico dell'apprendimento, e forse 4-5 bambini che presentano delle difficoltà che non rientrano in un vero e proprio disturbo di carattere clinico, ma che comunque necessitano di progetti di aiuto. Come percentuali possiamo dire che circa il 3% della popolazione, questo è quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia presenta un disturbo specifico dell'apprendimento.
E poi i progetti di aiuto chi li porta avanti? La scuola, la ASL, i soggetti privati, come funziona?
Ci sono diverse possibilità di intervento. Dal punto di vista specialistico attiviamo dei percorsi di intervento di riabilitazione delle abilità che sono carenti. Quindi nel momento in cui nella valutazione emergono delle difficoltà, per esempio a carico della lettura e della scrittura, attiviamo dei percorsi appunto per aiutare il bambino a migliorare in questi aspetti. La scuola, da parte sua, ha un buon carico di responsabilità perché, come indica anche la legge 170, che è la legge che tutela i ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento, deve in qualche modo garantire il diritto allo studio anche tramite l'attivazione di quello che viene chiamato PDP, o piano didattico personalizzato, che non è altro che appunto una progettazione, un piano dove vengono definite le strategie che la scuola intende utilizzare per venire incontro a queste difficoltà e per permettere a questi ragazzi, che sono comunque ragazzi intelligenti, ragazzi competenti, di apprendere, anche se la loro modalità di apprendimento è forse un po' diversa rispetto a quello che noi ci aspettiamo dai ragazzi.
Carmela Pilloni è tra le animatrici dello sportello Età Evolutiva Disturbi Specifici dell'Apprendimento, gestito dalla cooperativa Passaparola. Lo sportello sta in Via Tiziano, a
esatto.
Cagliari. Si possono rivolgere anche i singoli, famiglie, scuole, a chi vi rivolgete?
Sì, lo sportello è rivolto quindi agli studenti di ogni ordine grado, alle loro famiglie, ovviamente alle scuole, agli insegnanti, perché facciamo anche attività di consulenza ai docenti e di formazione. È rivolto, insomma, un po' a tutte le persone che vogliono avere maggiori informazioni rispetto a questa tematica, a questo disturbo, o che intendono, per esempio, avere una valutazione oppure un intervento.
Quando i genitori devono iniziare a porsi qualche domanda e magari immaginare di potersi rivolgere al vostro sportello?
Allora, possiamo dire che è possibile fare una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento alla fine della classe seconda primaria. Questo però non significa che non si possano osservare dare già degli indicatori, dei fattori di rischio che possono comunque mettere qualche perplessità sia agli insegnanti che anche ai genitori.
Per esempio, qualche campanello d'allarme.
Allora, alcuni segnali possono essere, si può osservare un più lento sviluppo del linguaggio fin da piccolo. Oppure per quanto riguarda la lettura, si osserva una lettura lenta, sillabata, che va un po' ben oltre, diciamo, la seconda parte del primo anno della scuola primaria, periodo in cui un bambino più o meno ha accesso a un processo di lettura. Oppure si possono osservare degli errori tipici, omettere parti di parole, di lettere, aggiunta di parole, oppure confondere alcune lettere che sono simili, per esempio la F e la V. Faccio questo esempio, che hanno suoni fonologicamente simili. Ecco, i bambini presentano queste difficoltà, ma non solo nell'ambito della lettura, si possono osservare anche delle difficoltà nell'ambito della scrittura e anche del calcolo, disturbo che prende il nome di discalculia, in cui si osservano che i bambini hanno delle difficoltà ad accedere anche a quelli che sono i calcoli molto, molto semplici.
Carmela, quanto è difficile poi intervenire su questi disturbi? Cioè, c'è bisogno di un intervento importante, oppure spesso anche si risolve in fretta?
Allora, possiamo dire che, essendo dei disturbi, accompagnano l'individuo in tutto il ciclo di vita, presentandosi però con intensità differenti. Ciò che conta è l'identificazione precoce e l'intervento precoce per cercare di compensare e di fornire al ragazzo degli strumenti che gli permettono una maggiore autonomia in quelli che poi sono i compiti scolastici.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel sing, giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel sing, heavenly messages of love. And woe the soul of man, with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree, no! Come on.
È attivo a Cagliari lo sportello età evolutiva disturbi specifici dell'apprendimento, è attivo a Cagliari presso la cooperativa Passaparola in via Tiziano 29, ne stiamo parlando con Carmela Pilloni, ci hai spiegato insomma quali sono i disturbi di cui stiamo parlando, quanto è difficile talvolta per le famiglie riconoscere il disturbo nei propri figli.
Sì, a volte ci sono delle criticità perché da sempre i bambini che presentano difficoltà a scuola, quindi hanno dei scarsi risultati, spesso questo viene attribuito ad altri motivi, come ad esempio alla scarsa motivazione, all'impegno, cioè non si capisce come mai dei ragazzi intelligenti che sono capaci in tante cose presentano delle difficoltà in quelle che sono i loro compiti tipici, quindi andar bene a scuola fondamentalmente. Quindi in questo senso lo scopo anche delle nostre attività è quello di sensibilizzare al tema delle difficoltà di apprendimento e quindi anche di sostenere le famiglie e le scuole nel riconoscimento di quelle che sono queste difficoltà.
Infatti gli insegnanti invece come reagiscono? Sugli insegnanti c'è un carico di responsabilità crescente, cioè ormai devono fare qualunque cosa, devono accorgersi di tutto, come loro vivono appunto questa ulteriore incombenza?
Sì, sicuramente gli insegnanti oggi affrontano una sfida educativa molto importante perché non ci sono solo i ragazzi che presentano disturbi specifici dell'apprendimento, la complessità insomma del mondo scolastico richiede anche grandi competenze all'insegnante e grandi responsabilità. Il senso è che veramente per progettare degli interventi d'aiuto occorre una comunicazione molto stretta tra la rete, tra la famiglia, tra la scuola e tra i professionisti come noi che ci occupiamo appunto di questi aspetti, proprio a beneficio di una presa in carico globale dell'individuo.
E lo sportello è già aperto da diverso tempo, sì. Quali sono stati diciamo i primi riscontri che avete avuto?
Sì, attualmente siamo impegnati nelle attività di valutazione appunto dei disturbi specifici dell'apprendimento, fondamentalmente in attività di formazione a docenti di ogni ordine e grado che appunto ci chiedono quali sono le strategie o comunque quali indicazioni possiamo dargli rispetto a cosa fare, ecco, come modificare la loro didattica in modo da rispondere ai bisogni educativi anche di questi ragazzi che presentano dei disturbi.
Dei quattro disturbi che ci hai indicato prima, ce n'è uno più diffuso degli altri?
Sì, diciamo che il disturbo più conosciuto, perché anche quello più studiato, è la dislessia, che riguarda appunto il disturbo specifico dell'apprendimento a carico della lettura. Significa che il bambino legge più lentamente rispetto a quanto ci aspettiamo per un bambino della sua età, facendo anche numerosi errori di lettura. Questo è il disturbo più frequente, però possiamo dire che spesso questi disturbi sono specifici, ma si possono anche presentare insieme ad altri. Quindi ci possono essere dei bambini che presentano il disturbo singolarmente e altri che possono presentare, per esempio, il disturbo della lettura e il disturbo della scrittura, per esempio. In questo caso si parla di comorbidità, proprio a indicare la compresenza dei disturbi.
Lo sportello è gestito dalla cooperativa Passaparola, una cooperativa sociale, una onlus, è molto conosciuta, però ricordiamo quali sono appunto i servizi della cooperativa Passaparola.
Sì, la cooperativa si occupa di servizi educativi, di servizi di animazione, di aggregazione, rivolti a minori, a famiglie e a persone con disabilità, quindi essenzialmente anche servizi di assistenza alla persona.
È un momento un po' particolare, stanno aumentando le persone che si rivolgono a voi oppure è proprio perché c'è la crisi la gente, come dire, mira quasi a risparmiare su quelli che sono i servizi alla persona?
Beh, sicuramente la crisi può creare delle difficoltà, però è anche vero che le famiglie sono molto attente nel riconoscimento di queste difficoltà, proprio perché ne va del successo e anche del benessere del bambino in questo periodo particolare a livello evolutivo, quindi comunque le famiglie sono molto attente nel richiedere delle consulenze più mirate, delle valutazioni.
In conclusione ti chiederei proprio di fare un appello ai genitori che ci stanno ascoltando e che magari hanno qualche dubbio e vorrebbero capire se il loro figlio o la loro figlia ha qualche disturbo e non sanno cosa fare.
Sì, quello di osservare alcune di quelle criticità che noi abbiamo indicato prima e poi ovviamente noi siamo disponibili per dare alcune indicazioni rispetto agli elementi che loro osservano, delle appunto spiegazioni rispetto a questo. Quello che è veramente importante è quello di identificare precocemente, perché l'identificazione precoce è proprio la base di poi un buon percorso e un buon successo anche in ambito scolastico.
Allora ricordiamo lo sportello, quali sono i vostri orari nella sede di Via Tiziano 29?
Gli orari sono dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 16.
E poi c'è il sito cooperativapassaparola.it, dove appunto è possibile accedere alla sezione dedicata allo sportello, in cui insomma ci sono anche le domande frequenti,
esatto,
appunto, che vi vengono rivolte. Grazie a Carmela Pilloni della cooperativa Passaparola.